Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. Guerra in Medio Oriente, il grido d'allarme della FAO, rischio carestia a Gaza. Putin rieletto presidente in Russia con l'87% delle preferenze. Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea giudicano il voto né libero né regolare. Papa Francesco sui social, la preghiera ci trasforma. Bentrovati all'ascolto da Andrea De Angelis. L'esercito israeliano ha preso il controllo dell'ospedale Shifa a Gaza City. La FAO intanto lancia l'allarme per il rapido peggioramento della crisi alimentare nella striscia di Gaza. Sentiamo Alessandro Guarasci.
L'ospedale Shifa è stato preso d'assalto con un'operazione militare nel corso della notte. I vertici dell'esercito hanno chiesto ai membri di Hamas all'interno di uscire e arrendersi. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, aggiungendo che finora sono state catturate dai soldati 80 persone definite sospette. Il Ministero della Sanità di Gaza ha fatto sapere che all'interno della struttura sono intrappolate circa 30.000 persone, tra cui civili sfollati, pazienti, feriti e personale medico, e ha lanciato un appello a tutte le organizzazioni internazionali per fermare, dicono, questo massacro. Dura condanna dell'alto rappresentante UE Josep Borrell a Israele, che dice usa la fame a Gaza come arma di guerra. Gaza è un grande cimitero a cielo aperto. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ovvero la FAO, ha lanciato l'allarme per il rapido peggioramento della crisi alimentare nella striscia di Gaza, dove dice si prevede una situazione di carestia entro il prossimo maggio nei governatorati settentrionali.
Alle presidenziali russe, vittoria schiacciante per Putin con circa 76 milioni di voti, l'87% secondo la commissione elettorale russa, con un'affluenza pari al 77%. L'Occidente condanna il voto, con l'Unione Europea e la Casa Bianca che parlano di elezioni né libere né regolari. Al contrario, Cina, Iran e India si congratulano con Putin. Luca Collodi.
L'Europa annuncia nuove sanzioni alla Russia e la vedova Navalny definisce illegittimo il voto. Per la Spagna il risultato nelle regioni ucraine occupate non ha alcuna legittimità. Il presidente dell'Estonia invoca il Tribunale Penale dell'Aia, mentre per l'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell le elezioni tenute in Russia si sono svolte in un contesto di restrizioni esacerbato dalla guerra di aggressione contro l'Ucraina, reprimendo l'opposizione. Borrell spera a breve in un accordo politico europeo per l'utilizzo dei fondi congelati alla Russia da destinare all'Ucraina. La Cina, al contrario, si congratula con Putin dicendosi fiduciosa di un ulteriore rafforzamento dei rapporti tra i due paesi. Anche il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran ha espresso felicità per la convincente vittoria, esprimendo auguri per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Il patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie, infine, esprime il suo augurio per la convincente vittoria alle elezioni a beneficio della patria e del popolo russo.
E per un commento sulle elezioni russe, Giancarlo Lavella ha intervistato Giuseppe D'Amato, esperto di Est Europa.
Sono elezioni scontate e bisognerà vedere prima di tutto cosa faranno adesso le leadership occidentali, se riconosceranno questo voto, perché sono stati già degli appelli in senso contrario. E dall'altra parte, cosa significa per l'Ucraina? Significa che adesso Putin potrebbe avere le mani più libere, quindi ipoteticamente potrebbe fare una nuova mobilitazione per avere maggiori uomini da poter utilizzare nella sua operazione militare speciale.
Il timore è che il conflitto in Ucraina diventi sempre più grave, coinvolga anche realtà della NATO.
Purtroppo sì, c'è la sensazione che adesso, dopo questo voto, si vada verso l'escalation di violenza.
Un bambino siriano di 9 anni è da 10 giorni in carcere in Siria dopo essere stato fermato dalla polizia segreta siriana con l'accuso di vilipendio dell'immagine del presidente Bashar Assad. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, a conferma di quanto riferito da media locali di Homs. La preghiera ci trasforma, placa l'ira, sostiene l'amore, moltiplica la gioia, infonde la forza di perdonare, hashtag anno della preghiera. Questo è il post del Papa appena pubblicato sull'account @pontifex di X. Metà della popolazione del Sudan ha necessità di assistenza umanitaria, circa 3 milioni e mezzo di bambini sono malnutriti, lo dice il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, mentre prosegue la guerra tra fazioni dell'esercito che da aprile scorso ha provocato 15.000 morti e 9 milioni tra sfollati interni ed esterni. Per una testimonianza sentiamo padre Lorenzo, missionario comboniano a Port Sudan.
Sì, siamo quasi ad un anno dall'inizio del conflitto, purtroppo sul campo di battaglia i due eserciti si stanno ancora brutalmente affrontando, si sente un'avanzata da parte dell'esercito, una ritirata da parte dei paramilitari, però non si vede un desiderio di sedersi e di dialogare per cercare la pace. La pace qui si cerca con le armi, e per cui chissà quando arriverà, chissà quante persone dovranno soffrire e morire, e appunto, come ricordano anche le agenzie delle Nazioni Unite, a causa della fame.
Lei si trova a Port Sudan, che è diventata la seconda capitale del paese. Qual è la situazione umanitaria?
Qui a Port Sudan abbiamo tantissime persone che hanno cercato rifugio. Questa è la realtà non solamente di Port Sudan, ma anche di altre città lontane da Khartoum.
Bandiere a mezz'asta oggi in Italia per la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. La pandemia ha generato una crisi che è suonata terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l'umanità e di come solo una risposta coordinata a livello globale sia stato in grado di farvi fronte, ha detto il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella. Lo sforzo sinergico e solidale delle istituzioni a ogni livello ha consentito, ha aggiunto, di arginare un nemico intangibile all'insegna di una rinascita globale. Rio de Janeiro ha segnato un nuovo record di sensazione termica, 62,3 gradi, il livello più alto mai registrato nella metropoli brasiliana dal 2014. La rilevazione è stata fatta nel quartiere di Garatiba. Il Brasile sta attraversando una nuova ondata di caldo soffocante e i meteorologi prevedono che non finirà prima del prossimo mercoledì. Voltiamo pagina. Il cardinale Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, esprime la sua gioia per l'assegnazione al capoluogo abruzzese del titolo di capitale italiana per la cultura per l'anno 2026. Nell'agosto del 2022, durante la sua visita pastorale, il Papa aveva proclamato la città capitale di perdono, pace e riconciliazione. Ascoltiamo Michele Raviar.
Un giusto riconoscimento dei molteplici meriti acquisiti dalla città nel corso della sua storia. Così il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo di L'Aquila, definisce l'assegnazione al capoluogo abruzzese del titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2026, annunciata dal Ministero della Cultura italiano. Petrocchi rimarca che nel patrimonio spirituale, intellettuale, etico e sociale di L'Aquila, iscritta dall'UNESCO nel patrimonio immateriale dell'umanità, brilla la perdonanza celestiniana che ha motivato Papa Francesco nella sua recente visita pastorale del 28 agosto 2022 a proclamare la città capitale di perdono, capitale di pace e di riconciliazione. Per l'arcivescovo non si tratta più soltanto di una città tra i monti, ma di una città posta sul monte, in senso evangelico, una città che dall'altura culturale che ha faticosamente conquistato può lanciare uno sguardo planetario e lasciarsi guardare da quanti amano costruire un mondo migliore.
Mancano ormai meno di 2 settimane alla Santa Pasqua e per l'occasione Sapori di Libertà, l'impresa sociale nata dalla collaborazione tra l'Associazione Libra e la Casa Circondariale di Mantova per il reinserimento sociolavorativo dei ristretti, propone l'acquisto della Colomba della Libertà. Ce ne parla Roberta Barbi.
Classica con l'arancia candita, i 3 cioccolati e perfino all'amarena, versione pasquale del tradizionale lingotto. Ma poi ci sono i prodotti dolci di sempre, come i baci di dama, la torta delle rose, i biscotti alla sbrisolona e quelli salati come cracker e schiacciatine. Ormai sono esperti i detenuti pasticceri che hanno fatto pratica nel laboratorio all'interno del carcere di Mantova di Sapori di Libertà, realtà che dentro insegna un mestiere a chi vuole impararlo e cambiare vita. L'ha cambiata, ad esempio, il maestro pasticcere Cristian Sarzi Amadè, il cui panificio Mantova Pane è stato assorbito dall'impresa sociale. Lui dedica ora la sua vita ai detenuti.
Non è tutto rose e viole. Di tanti ragazzi che ci provano, pochissimi riescono a portare a termine il loro scopo, che è uscire dal carcere e ritrovare una dignità nel mondo del lavoro e nella vita privata. Ho conosciuto tantissime persone, dopo aver conquistato una meta veramente importante, molti ci ricascano di nuovo. Molte volte mi chiedo dove ho sbagliato. Dopo un percorso così lungo, che per alcuni dura anni, ritrovarsi di nuovo rimane un po' di amarezza.
È tutto, il nostro radiogiornale si può seguire anche in streaming su vaticanews.va e riascoltare in podcast. Da Gabriele Di Domenico, Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 15.